Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e la mitica Clara Campi.
Oh, ma grazie! Oh. Eccoci qui, adesso siamo in uno dei nostri periodi di pausa, tra virgolette, quindi questa è una delle nostre capsule invernali. Quindi una puntata un po' più breve del solito, perché ragazzi ogni tanto ci dobbiamo fermare, e noi come ci fermiamo? Registriamo in anticipo delle puntate che devono per forza essere più brevi, perché sennò non riusciamo a registrarle in anticipo, e poi ve le mettiamo fuori nei momenti in cui noi ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo perché studiamo per i casi di cui parleremo prossimamente. Poi appunto c'è un caso grosso che ci continuate a chiedere, che ci stiamo documentando. Vedremo di portarvelo il prima possibile, però non ve lo vogliamo portare finché non ci sentiamo proprio pronti.
Sì, sì.
Quindi, è così. E niente, perché sto parlando così tanto che è solo l'introduzione? Sigla! Ok, eccoci qua. Allora, giustamente stavo facendo un'introduzione più lunga di quanto dovrebbe essere tutta la puntata, quindi non vi ho detto di cosa parliamo oggi. No, e a Marco infatti questa cosa gli fa molto ridere.
Sì, no, perché io sono in ansia perché non so di che cosa parleremo oggi, quindi...
Ma come non lo sai? Come non lo sai? No, allora, oggi parliamo di un caso...
Sì.
Che io vorrei dirvi il nome del cattivo di questa storia, come facciamo di solito, no? Noi a Crime and Comedy il nostro protagonista in realtà tecnicamente sarebbe un antagonista, no? Nelle vite, sì, di altri. E quindi di solito mettiamo quella persona. Però qui vi spoilerò la storia, se vi dico. Quindi purtroppo lo chiameremo col nome della vittima. Perché purtroppo? Perché dato che noi appunto abbiamo questo tono che cerca di essere leggero, non è che vogliamo scherzare sulle vittime, quindi tendenzialmente, no, nei titoli, tranne alcune eccezioni in casi simili a questo, non le mettiamo. Però questo è il triste caso di Meghan Meyer. In realtà bisogna anche capire fino a che punto ci sia del crimine in questa storia, adesso ci arriviamo, però purtroppo c'è una vittima ed è una storia molto molto triste, ma se non fosse per la vittima sarebbe una storia, non dico divertente, ma grottesca. Anzi, è grottesca, pure sì, con la vittima l'aggettivo grottesco va bene lo stesso. Perché veramente... Ok, comunque partiamo dall'inizio. Ci troviamo in Missouri nel 2006. La tredicenne Meghan Meyer, in seguito a anni in cui si deve sorbire atti di bullismo a scuola, si è appena trasferita in una scuola privata, dove si trova bene da subito. Questa è stata una scelta dei genitori, le hanno proprio cambiato scuola perché hanno visto che non c'era niente da fare, sì, in quella vecchia, e qui veramente, cioè, ci hanno proprio azzeccato i genitori in questa scelta, perché lei da subito si trova bene e si fa subito degli amici. Quindi, sì, dimmi.
No, ma spieghiamo perché era vittima di bullismo.
No, ma poi lo spiego.
Ah, ok, scusa.
Scusa Marco, dopo spiego, sì, tutto, sì, bene.
Okay, vai.
E quello che però volevo dire subito è che mentre Meghan è finalmente felice, ok, la sua amica e vicina di casa Sarah non è contenta di questo cambio di scuola di Meghan, perché Sarah riteneva Meghan la sua migliore amica, erano vicine di casa e andavano nella stessa scuola. Quindi ora che Meghan è in un'altra scuola, Sarah si sente messa da parte e si sente un pochino anche che Meghan con questi nuovi amici si sente un po' più figa di prima, ok? E quindi lei si sente proprio abbandonata a se stessa. Perché si sente così? Perché Sarah viveva lì da meno di 2 anni, la sua famiglia si era trasferita lì da poco, e quindi appena si era trasferita c'è una tua coetanea nella casa a fianco, fai amicizia con lei, quindi era diventata la sua migliore amica.
Certo, sembra anche una manna dal cielo.
Esatto.
Due, no, coetanee.
Esatto, e poi entrambe si erano ritrovate molto perché entrambe soffrivano di bullismo, per questo volevo aspettare, okay, a dire la cosa. Perché, allora, io non vorrei fare del fat shaming alle tredicenni, ma lo farò. No, sto scherzando, non è fat shaming, però è parte della storia. Entrambe le ragazzine hanno problemi di peso, ma proprio problemi di obesità, non i 2 chili in più che chi se ne frega, sì, e quindi vengono prese in giro anche per questo. Nonostante siamo in Missouri e l'obesità sia lo stile di vita preferito da tutti, quindi cioè io adesso non so quanto fossero in forma gli altri ragazzini della scuola che le sfottevano, comunque.
Sì, se c'è qualcuno del Missouri che ci sta ascoltando... Oh.
Ragazzi, ma
noi andiamo di brutto in Missouri. È okay. Proprio il nostro bacino.
Vabbè, ma adesso posso dire una cattiveria nei nostri confronti? Cioè, certo. Alla fine non è che siamo due fuscelli, no?
No, infatti.
Quindi possiamo pure... cioè, ok, va bene, comunque, allora, entrambe in sostanza. Ragazzi, è una storia tragica, quindi se non sì. scherziamo su ste cose, non scherziamo su niente.
Esatto,
allora,
esatto.
Entrambe appunto sono quelle un pochino più sfigate, si sono trovate a fare amicizia, anche complice il fatto che vivono vicini. Megan però, oltre a questo problema dell'obesità che aveva da sempre e che tra l'altro spingeva i suoi genitori... che invece sono peso forma. Io questa cosa la sottolineo perché appunto in Missouri normalmente no. E quindi, ok, questa puntata ce la cancellano, quelli del body positivity ce la cancellano.
Ah no, pensavo quelli del Missouri.
No, quelli del Missouri, ma secondo te uno del Missouri sa parlare un'altra lingua, sanno parlare l'inglese?
No, cioè... ma anche perché in Missouri è noto che lo sport preferito è mangiare gli hamburger con le patatine...
Vabbè, basta, adesso sta diventando veramente un po' hate speech, stiamo un po' andando oltre. Comunque, no, però ci tengo a precisare perché normalmente, come era il caso invece di Sarah, normalmente una famiglia, se i genitori sono sovrappesi, i figli sono sovrappeso, di solito funziona così. Nella famiglia di Megan no, era proprio lei che probabilmente aveva anche dei problemi di ormoni, insomma quelle cose lì, e quindi tendeva ad accumulare peso. Poi ovviamente, cioè non è che è solo quello, è anche perché lei sin da piccola trovava conforto nel cibo e andava a mangiare di nascosto. E allora cosa fanno i genitori? Cercano di tenerla a dieta, ma mettere a dieta una bambina, perché questo è un problema che si è manifestato sin dall'infanzia, è veramente una cosa terribile per il bambino, che poi forse sviluppa un rapporto ancora più malato col cibo.
Sì.
E quindi, insomma, però giustamente i genitori cercano di fare del loro meglio per la sua salute. E addirittura quando Megan ha 8 anni dice alla madre di voler morire. Quindi comunque... cioè non è che è solo un problema di rifugiarsi nel cibo, quello di rifugiarsi nel cibo è solo uno degli aspetti, dei problemi che ha questa bambina.
È una manifestazione.
Sì.
È una manifestazione di un disagio più grande.
Sì, e secondo me è proprio per questo che ho sottolineato il fatto che la famiglia di Megan non hanno problemi di peso, perché sai, se è una cosa che educazione alimentare di un certo tipo, ok, ma lei... non veniva da una famiglia che gli dava una sbagliata educazione alimentare, quindi era proprio un modo di manifestare questo suo disagio che si portava dentro. Quando dice questa cosa alla madre, la madre comunque si preoccupa e la porta da uno psichiatra, e lo psichiatra la diagnostica con il famoso ADHD, la sindrome del deficit dell'attenzione, che la diagnosticano a tutti, no? Quindi vabbè, e a depressione. E quindi vabbè, le dai farmaci come sono soliti fare e basta. Solo che la bambina, con tutti questi problemi in più, c'ha anche questa cosa a cui abbiamo già fatto riferimento, che era sempre vittima di bullismo, un po' per il peso, un po' per il carattere, perché per lei comunque era abbastanza taciturna, stava sulle sue, non era proprio la bambina simpatica e divertente, quindi veniva presa di mira. Ed è per questo che quando a 13 anni finalmente i genitori di Megan, che si chiamano Tina e Ron, decidono di spendere dei soldi ma metterla in una scuola privata, e appunto, come vi dicevo, lei rinasce. Però essendo una tredicenne nel 2006, che cosa vuole fare Megan?
Beh,
aprirsi
MySpace.
Bravo, vedi come sei sul pezzo.
Sì.
Vuole aprirsi MySpace, perché nel 2006 c'era giusto quello. Ma
esatto.
se lo vuole aprire perché lei appunto si è fatta tutti questi nuovi amici in tempo record, perché siamo comunque a settembre, appena iniziata la scuola, e tutti gli amici dicono ti aggiungo su MySpace, e lei non ha MySpace, e lei viene da una situazione in cui era la sfigata della classe, non vuole rischiare di ritornarci, quindi vuole MySpace come le sue compagne.
Certo.
Tina, la madre, non vorrebbe farle aprire MySpace anche perché c'è un precedente nel suo passato. C'è Megan con un altro gruppetto di amiche, quando erano molto più piccole, avevano aperto un finto profilo MySpace fingendo di essere una ragazza maggiorenne per chattare con i ragazzi, che a quell'età ti sembra una cosa divertente da fare. Poi in pratica era il periodo in cui la gente iniziava a fare le cose tipo mandare i cazzi in chat. Sì. Quindi non è una grande idea, no? Una bambina piccola non ci arriva, certo, alle conseguenze pericolose.
Sì, perché quindi, loro la vedevano più come una cosa divertente, non pensando, anche perché comunque erano piccole, alla malizia che ci poteva essere dalla parte opposta.
Esatto, quindi con questo precedente Tina non vorrebbe che la figlia si iscrivesse a MySpace, ma proprio perché la figlia dice sì, ma io mi sto facendo tutto un giro nuovo di amicizie, ma se non ho MySpace vengo di nuovo esclusa e si ripropongono tutti i problemi, la madre cede, mettendo però delle condizioni. Sarà solamente lei, Tina, ad avere la password. Quindi Megan può farsi il profilo di MySpace, ma per accedere sarà sempre dipendente da sua madre. Che ti dirò, mi sembra un ottimo compromesso anche adatto per l'età.
Sì, anche perché così la madre le dà la libertà, ma comunque ha il modo di controllare A, quello che succede, B, quanto effettivamente ci sta.
Esatto, esatto. Cioè, 13 anni secondo me è una buona età per questo. Poi vabbè, sì, quando iniziamo ad arrivare a 15 anche levati. Però questa età è molto delicata, quindi sì, secondo me è un buon compromesso. Lei si iscrive e il nome del suo profilo è Pretty and Bling, and Bling 16. Che questo 16 non si sa che cos'è, perché siamo nel 2006, quindi non poteva essere nata nel 2016 e no, neanche nel 1916, avendo 13 anni.
Non può avere neanche 16 anni.
Quindi secondo me è un po' voluto che ha messo quel 16, però vabbè.
Sì.
Allora, lei quindi tutti i pomeriggi, dopo scuola, torna a casa, la mamma le fa fare la sua mezz'oretta su MySpace e un giorno le arriva una richiesta d'amicizia da un ragazzo di appunto 16 anni, chiamato Josh Evans. Bellissimo ragazzo, bellissimo sedicenne. Quindi i due iniziano a scriversi, poi si mettono a scambiarsi foto e poi ad un certo punto decidono che si sono messi insieme. Io sta cosa della gente che si mette insieme con uno che non ha mai visto dal vivo non la capirò mai. E sapete tutti che io ho conosciuto il mio attuale compagno su Tinder, quindi non è che sono contraria al conoscersi su siti, robe varie, però una relazione implica anche una parte fisica.
Sì. Ma infatti è recente il caso del pallavolista italiano, non so se l'hai sentito, che hanno tirato fuori le iene.
Non l'ho sentito.
Questo pallavolista ha avuto una relazione di 15 anni completamente virtuale con questa Maya, che è una modella brasiliana. Scusate, non mi ricordo i nomi perché sinceramente del gossip non me ne frega un cazzo. Però niente, e lui è andato avanti 15 anni, allora questa modella qui gliel'aveva presentata una sua amica e quando lui la chiamava e si sentivano per telefono così, in realtà era una donna sarda che la interpretava. E ho capito, ma lui è andato avanti 15 anni senza mai vederla.
E vabbè, ma ti ricordi tutta la storia di Pamela Prati? Com'è che si chiamava lui? Mark Mistero, com'è che si chiamava?
Mark Caltagirone, sì, la stessa cosa, solo ho capito, ma lui ci ha speso 700.000 euro, è andato e si è riempito di debiti, eccetera. Ma infatti, come Pamela Prati, anche con questo qua, io non riesco a capire come si riesca ad avere una storia solamente virtuale.
Non lo capirò mai, ma guarda, negli Stati Uniti c'è proprio una, come si dice, un'epidemia di catfishing. Catfish è quello che appunto finge di essere qualcun altro e finge di avere una relazione con qualcuno per spillargli dei soldi.
Sì.
Ma dal dottor Phil, a volte ci sono delle famiglie, io guardo dottor Phil, ci sono delle famiglie che ti portano le madri, i padri, che sono vecchi rincoglioniti, che credono di essere fidanzati con gente che non hanno mai visto. Gente che casualmente è sempre bloccata in Nigeria, ha bisogno dei soldi per sbloccare il conto corrente, cioè tutte delle robe assurde, e ci stanno dietro anni e si vendono le case per mandare centinaia di migliaia di dollari E io dico, ma scusa, ma con quei soldi puoi prenderti un ragazzino figo e bombartelo veramente?
Ma infatti, ma
cioè,
poi perché io non...
a questo punto, datti alla prostituzione, oh, altrui, dico, cioè...
Io non riesco a farmi prestare 10 euro dalla mia ragazza, qui si... No, non è vero, non è vero. Però, no, sono storie assurde. Ma infatti c'era su MTV, quando c'era ancora MTV, che... C'era la trasmissione Catfish, che c'era questo qui che andava ad aiutare quelli che avevano le relazioni online a scoprire con chi ce le avevano, e spesso ce le avevano tipo con la vicina, con gente dall'altra parte della strada.
Però vabbè, noi giustamente adesso stiamo sfottendo gente adulta che in realtà stiamo parlando comunque di una tredicenne, quindi ci sta tutto. Allora, chiaramente Megan inizia a parlare di questo Josh, perché ormai è il suo ragazzo, e Tina si preoccupa, ovviamente, e dice, allora, intanto non mi sta bene se questo c'ha veramente 16 anni, è più grande di te, però io a questo punto spero che abbia 16 anni, perché potrebbe essere chiunque, quindi lei è molto preoccupata, e Megan le dice, mamma, come sei paranoica, non ti preoccupare, adesso il mese prossimo c'è la mia festa di compleanno e lo invito, così lo conosce e non mi rompi più. Quindi lei invita Josh, che però gli dice, caspita, ho un impegno quel giorno, e quindi non verrà alla sua festa di compleanno. Allora Megan gli dice, ma mi dai il tuo numero di telefono, perché io posso accedere a MySpace solo quando me lo dice la mia mamma, se però mi dai il tuo numero di telefono ci sentiamo. Telefono fisso, sì, chiaramente, sì, sì. No? E, anche se specifichiamo, per i pignoli lo sappiamo che c'erano e come già i cellulari a questo punto, figurati, però ai tredicenni raramente li avevano.
Sì.
Adesso sì, ma nel 2006 più difficile. E che cosa risponde questo Josh? Guarda, vorrei tantissimo darti il mio numero di telefono, ma siamo una famiglia povera e non abbiamo il telefono.
Sì.
Cioè, perché... però hai la connessione internet.
Ma infatti, ma anche perché questo Josh diceva di essere della Florida, e infatti era un bel figo magro, che si era trasferito in Missouri dopo che suo padre se n'era andato con la madre e la madre non aveva i soldi. Infatti la scusa che usa per il compleanno è che doveva tornare in Florida dai parenti. Mm-mm.
Esatto, sì, hai fatto bene a sottolineare che, perché non l'avevo detto forse... Mm-hmm. Che Megan pensa che lui comunque viva in Missouri, quindi non che è una... Cioè, lei spera comunque di incontrarlo. Poi anche qui c'è l'ingenuità, perché lo sappiamo tutti che un sedicenne non si metterebbe con una tredicenne. Perché a quell'età lì, 3 anni, dai, troppo piccola, ti sembra una bambina, la snobby. No?
Tu a
16 anni stavi con una tredicenne. Okay?
No, però ho sentito aleggiare un Yara... Così.
Non c'entra niente, è un altro discorso, Marco.
No, lo so.
Sto parlando di un vero sedicenne.
Sì, sì, no.
Le tredicenni le vedi come troppo piccole. Poi magari una di 14, ok. Però Megan sembrava molto bambina, secondo me.
Sì.
Cioè, non è che non era una di quelle tredicenni che dimostrava 16 anni, ne dimostrava 13.
Sì, dalle foto sì.
Comunque, una mattina, Megan ovviamente a scuola perché è mattina, Tina è a casa e ha un'idea, entra nel profilo MySpace di sua figlia, perché chiaramente è preoccupata per sta cosa di questo Josh, e spinta da un'intuizione manda un messaggio a Josh scrivendo solo ciao, vuole solo vedere se Josh risponde, e lui risponde. Al che Tina dice, ok, qua c'è qualcosa che non va perché dovrebbe essere a scuola. E diciamo di nuovo, non erano i cellulari che ci sono adesso, quindi non è che poteva rispondere da scuola.
Esatto.
No? Ok. E allora lei in tutta risposta gli rivela subito di non essere Megan che sta scrivendo, ma la madre di Megan, e di essere anche preoccupata. Secondo me tu sei troppo grande per mia figlia. E lui risponde in un modo molto maturo e gentile. Sì, signora, la capisco benissimo, perché cioè è normale che lei si preoccupi per sua figlia, però le assicuro, sono un bravo ragazzo. E questa risposta, invece di tranquillizzare Tina, la allarma di più. Perché lei dice, un sedicenne non mi risponderebbe così. Mi direbbe, ma che cosa ci fai sull'account di tua figlia, ma non ti vergogni, ma fatti gli affari tuoi. Cioè non mi risponderebbe.
Boomer.
Sì, ai tempi non si diceva ancora,
no.
Però sì, e quindi insomma questa cosa l'allarma ancora di più.
Giustamente.
giustamente, no, vabbè, questo sì. E allora poi cosa fa? Chiama la polizia chiedendo un'informazione. Lei dice: c'è una persona che sta scrivendo da MySpace a mia figlia. Se io vi do l'account di questa persona, voi mi sapete risalire da dove viene, cioè l'indirizzo IP, per capire se sta dicendo la verità o no. E la polizia risponde che loro non hanno l'autorità per fare una cosa del genere, perché o c'è un pericolo, se questo qui ha mandato messaggi minatori a tua figlia, apriamo proprio un'indagine vera, ma se non apriamo l'indagine non possiamo farlo. E quindi niente, non succede niente. Quando però Megan torna a casa, io non so perché, Tina, probabilmente perché ha paura che poi vedrà i messaggi scritti, però Tina rivela a Megan non solo di aver contattato Josh, ma poi di aver contattato la polizia per fare delle verifiche sul suo conto. E questo ovviamente la fa arrabbiare tantissimo, no? E questo non aiuta, perché lei, ecco, aveva sempre parlato molto liberamente con sua madre di questo Josh, così adesso inizia a fidarsi di meno, perché la vive come una mancanza di fiducia.
Sì, si sente un po' tradita e si sente un po' troppo controllata, al di là delle regole che sua madre aveva dato.
Esattamente. E nonostante questa tensione con la madre, però invece la relazione con Josh prosegue tranquillamente, poi relazione, cioè si scrivono su MySpace, e fino ad un paio di settimane prima del 14° compleanno di Megan, in cui all'improvviso Josh le manda un messaggio, e il messaggio è: non voglio più essere tuo amico, non sei una brava persona. E poi smette di rispondere, cioè Megan dice: ma cosa stai dicendo, ma perché? E lui non risponde, al che per Megan tragedia, perché, cioè, immaginiamoci, appunto, c'ha 13 anni, si è innamorata, che poi in realtà è l'innamoramento come quello che hai per i Backstreet Boys, no?
Sì, quell'infatuazione virtuale, però come abbiamo già detto anche nella puntata di Shanda, in quel periodo lì tutto diventa molto più amplificato, cioè tutto è una questione di vita o di morte, l'amore per qualsiasi cosa, anche i poster appesi in camera, eccetera. Esatto. Quindi poi comunque era una bambina che era stata bullizzata ed era stata sola, adesso riesce ad affacciarsi in società, sì. Quindi per lei la cosa è ancora più probabilmente amplificata.
Ma assolutamente sì, lei appunto si dispera ed è talmente disperata che ne parla con sua madre, che fino a quel momento lì aveva un po' chiuso le comunicazioni, però ne parla. E la madre, come soluzione, dice: beh, ma allora non accedere più a MySpace, che è la soluzione più razionale, ma sì, per un tredicenne non è una risposta, no?
No.
E niente, addirittura, quindi Megan non l'ascolta in questo suo consiglio, e il giorno dopo, che lei è ancora in paranoia per questo fatto che Josh non ha più risposta, appena arrivano a casa chiede a sua madre di accedere a MySpace, e insiste al punto che Tina la fa accedere, e gli dice: però disconnettiti subito, perché adesso devo uscire, devo portare tua sorella al dentista. E poi prende e porta la sorella al dentista dicendo: sì, va bene, ma adesso disconnettiti assolutamente, sì, che mi arrabbio se quando torno vedo che sei stata connessa di più. Mentre Tina è con Allison, che è la sorella di Megan, dal dentista, Josh finalmente risponde, e inizia a rispondere scrivendo delle cose terribili. Cioè, lui, che era sempre stato romanticissimo, carinissimo, dolcissimo, inizia a dire: tu non piaci a nessuno, sei una cicciona, perché chiaramente, anche se in realtà Megan dall'estate precedente si era comunque messa un pochino più carreggiata, aveva anche perso un po' di peso, quindi anche per quello si sentiva più carina nella nuova scuola, insomma.
Sì, sì, anche perché mi pare giocasse a pallavolo nella nuova scuola, quindi sì, sì, un po' più di sport. Poi probabilmente anche questo Josh la spingeva, perché diceva: se ci incontriamo voglio essere carina, e quindi magari sì, si era messa a dieta anche un po' per quello.
Sì, sì, perché comunque, cioè, nelle foto i risultati si vedono, sì, nelle foto di Megan a 13 anni non è
obesa, no.
Anzi. E niente, quindi Josh inizia a scrivere tutte queste cattiverie, dice: ora capisco perché tutti i tuoi ex compagni della tua vecchia scuola ti disprezzano, hanno ragione loro, sei una persona orribile. Come se questo non bastasse, mano a mano iniziano ad arrivare altri commenti e altri messaggi di amici di Josh, non meglio identificati. Poi non ho capito se a questi coro di amici si sono aggiunti effettivamente anche degli ex compagni di classe di Meghan. Questo nelle ricerche non l'ho trovato chiaro. Sì. Cioè, in alcune alludono al fatto che fossero proprio gli ex compagni, quindi persone che lei conosceva. In altri sono più vaghi, quindi boh. Comunque arrivano dozzine e dozzine di commenti e cose di odio, che è molto pesante. Cioè, noi siamo due persone adulte, tipo io e Marco, comunque ogni volta che arriva il commento dell'hater un pochino ci restiamo male. Marco di più perché è meno abituato. Per me è ordinaria amministrazione, no? Però anche noi un pochino ci stiamo male. Figurati, sì, una ragazzina di 13 anni che tra l'altro non è... ok, forse questa è una parola esagerata, però non è un personaggio pubblico, no?
Certo.
E quindi non è che si aspetta di ricevere interazioni da persone che non conosce. Si ritrova sommersa da questa marea d'odio online. E quando Tina torna, trova Meghan davanti al computer, che le aveva detto di disconnettersi subito, ma la trova in lacrime, disperata. E sua madre cerca di fare la madre, di darle anche dei buoni consigli, però appunto i suoi buoni consigli sono: ignorali, guarda, cancelliamo il profilo, non devi prestargli attenzione, che sono consigli tutti veri e tutti razionali, ma per la tredicenne non vanno bene. Quindi in risposta, sì.
No, ma anche perché comunque c'era MySpace. Non è come adesso che siamo abituati a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, di social ne abbiamo passati, e quindi riesce a razionalizzare, cioè ormai fanno parte del nostro mondo, quello lì era proprio una novità. Quindi sì, anche i genitori non sapevano come relazionarsi o come far relazionare i figli rispetto a queste cose qui.
Esatto.
Cioè oggi parliamo di bullismo e cyberbullismo, però ai tempi era ancora peggio perché era una cosa totalmente nuova. Cioè, penso per i genitori, ma anche per i ragazzini.
Assolutamente sì. E quindi Meghan risponde arrabbiandosi tantissimo con sua madre, dicendo: allora tu non sei dalla mia parte, perché poi sua madre l'aveva anche rimproverata perché lei aveva risposto con delle parolacce agli insulti. Però, cioè, a un insulto uno risponde con l'insulto, non è che puoi sgridarla per questo. Comunque lei la vede come sua madre non la sta supportando ai suoi occhi, quindi disperata corre in camera sua e si chiude dentro, mossa tipica da tredicenne, no? Quindi Tina e Ron decidono di lasciarla un po' sbollire, si mettono a cucinare, e così dice Tina, che poi è una persona molto in vista perché si fa spessissimo intervistare, poi spieghiamo perché. Comunque, da quello che dice Tina, lei ad un certo punto ha avuto presentimento. Allora va a bussare da Meghan e Meghan non risponde. Allora apre la porta e purtroppo vede sua figlia penzolare nel suo armadio, che si era impiccata con una cintura. Quindi chiamano chiaramente subito il 911, chiamano i soccorsi immediatamente, e poi chiamano anche un vicino di casa che faceva il bagnino d'estate, e quindi lo chiamano mentre arriva l'ambulanza, prova a prestarle soccorso. Questo ragazzo, che era un ragazzo giovane, ce la mette tutta, addirittura le spacca le costole per fare la respirazione, che comunque è una cosa che può succedere, ma non c'è niente da fare. Arriva l'ambulanza, la porta in ospedale, ma in ospedale viene dichiarata morta. Quindi niente, capite perché era una storia tragica. Siamo partiti tutti scoppiettanti perché comunque cerchiamo di divertirvi anche con il nostro format, però purtroppo questa è una tragedia, ma adesso arriva la storia vera. Allora, il giorno dopo questa tragedia, Ron, che appunto è il papà di Meghan, va su MySpace, ovviamente, controlla i messaggi di Meghan e legge l'ultimo messaggio che le è stato inviato da Josh. E il messaggio è questo: ti odiano tutti, il mondo sarebbe un posto migliore senza di te. Poi in realtà c'erano un sacco, cioè il messaggio stesso era più lungo e ce n'erano anche altri precedenti, però le ultime parole sono proprio queste, ok? Solo che dopo che Ron legge il messaggio, perché lui è già pronto, cioè chiaramente uno che scrive un messaggio così come minimo lo indaghi per istigazione al suicidio, no? Come minimo. Solo che tipo appena dopo averlo letto, il messaggio gli scompare davanti agli occhi e invece del nome utente Josh Evans, quello che era, compare utente eliminato. perché su MySpace, quando tu cancellavi il profilo, scompariva tutto quello che tu avevi postato o scritto via messaggio privato. E quindi questi due genitori sconvolti dal lutto non sanno neanche più cosa fare per rintracciare questo Josh. E la vita continua, perché a quanto pare la polizia non è d'aiuto, perché dicono è un suicidio, ragazzi, cioè cosa dobbiamo stare ad indagare? E quindi niente. Passano 3 settimane dalla morte di questa bambina. Lori Drew, che è un nome che finora non ho fatto, ma è la vicina di casa dei Meyers, mm-hmm. È la madre di Sarah, l'amica, sì. L'amica di Meghan. Lori invita i Meyer al compleanno di sua figlia Sarah. Che io dico, cioè se tu hai degli amici che hanno una figlia della stessa età di tua figlia, al punto che compivano gli anni tipo una settimana di distanza, quindi sì, c'è sì. anche una vicinanza della data del compleanno, non li inviti alla festa di compleanno di tua figlia a 3 settimane dalla morte della loro, no?
A meno che non senti che magari questo invito potrebbe essere un buon motivo magari per distrarli un attimo.
Ma come puoi distrarti quando la tua bambina... Fai conto che poi loro... Pochi giorni prima di questo compleanno avevano festeggiato, nella parola giusta, avevano celebrato quello che avrebbe dovuto essere il 14° compleanno di Meghan al cimitero.
Sì.
Quindi vedere una bambina che anche lei compie esattamente 14 anni, quindi stessa età, con la torta e tutto, loro però io non capirò mai perché accettano. Perché dicono forse Sarah ha bisogno della nostra presenza, perché lei ha perso la sua migliore amica, anche se ormai non si sentivano praticamente più da quando Meghan aveva cambiato scuola. Però quindi i genitori decidono di andare per quello. Però quando arriva il momento della torta, che poi fanno proprio la torta in grande con tutte le candeline, spengono le luci, tutti che cantano, il padre dice no vabbè e se ne va. Tina lo segue, ma viene fermata da Lori. Per cui Tina pensa che Lori adesso dirà: guarda, scusa, io pensavo di fare una cosa bella invitandoti e invece ho sbagliato, ti chiedo scusa. No, non le dice questo, le dice: ascolta, so che hai un po' di spazio nel garage, noi abbiamo già comprato il regalo di Natale per Sarah, che è un biliardino, è grosso, non sappiamo dove nasconderlo, lo possiamo mettere nel tuo garage?
Visto che tu tanto non devi nascondere i regali per tua figlia.
E io anche qua non capisco perché Tina accetta. Io voglio sperare che in quel momento era in stato confusionale.
Beh, ma sicuramente sarà stata distrutta. Mentalmente sarà stata veramente annichilita dal dolore, cioè nel senso non dalla festa, però da tutta la situazione, dal dolore, dal fatto che alla festa si ricordava dal marito che è scappato via, eccetera. Quindi cosa le rispondi? No, cioè dici va bene, sì
accetta questa richiesta assolutamente fuori luogo. Il giorno dopo questa festa da cui sono scappati, i Meyer ricevono una telefonata da Michelle, che è un'altra vicina di casa, che loro però conoscevano di vista, non la conoscevano come conoscevano Lori. E questa Michelle dice: ascoltate, potete venire da me, devo parlarvi di una cosa importante. Loro dicono: guarda, veramente stavamo uscendo, che stavamo andando a una riunione di genitori che hanno perso i figli per via di suicidio, quindi c'è proprio... E questa Michelle però insiste, dice: guardate, non ve lo chiederei se non fosse una cosa importante, venite. Allora loro vanno, cos'è che ci devi dire? E Michelle dice: beh, io pensavo che ieri ve l'avesse finalmente detto Lori, perché vi ho visto dalla finestra quando voi siete usciti dalla casa, però poi ho saputo che non ve l'ha detto e secondo me è l'ora di dirvelo. Io conosco la vera identità di Josh. E Josh in realtà è Lori Drew, quindi la vicina, la madre di Sarah. Allora,
adesso aspetta, che stanno contestualizzando le cose, la festa di compleanno, il biliardino a tenere...
Cioè, capisci? E lei è la causa di tutto. Che poi al di là dell'epilogo tragico di questa storia.
Sì.
Perché, vabbè, chiaramente l'abbiamo detto all'inizio, comunque Meghan aveva dei suoi problemi di depressione già pregressi. Non è che una che uno ti scrive delle cattiverie e tu ti togli la vita, non è così automatico, no? Però chiaramente è stato un elemento scatenante in questo caso. E cioè, quindi dovresti almeno sentirti in colpa, cioè, se adesso poi spieghiamo perché l'ha fatto, però se anche il tuo intento non era quello, però ti devi sentire in colpa. Invece no, fa finta di niente, li invita alla festa, gli ride dietro le spalle, ah guarda, quelli gli è morta la figlia, cioè, boh, è qua il grottesco,
sì,
è,
sì,
Lori,
sì.
È Lori Drew proprio, sì. Se, sotto il dizionario, nel dizionario la parola grottesco c'è il disegno di Lori Drew. E praticamente cosa è successo? Lori e la figlia Sarah, quindi in combutta, volevano prendere in giro Meghan per vendicarsi del fatto che Meghan non voleva più essere amica di Sarah, che adesso si sentiva troppo figa perché aveva perso peso, aveva dei nuovi amici, e allora Sarah si sentiva messa da parte. Allora sua madre dice: vendichiamoci facendo un profilo falso di un ragazzo carino, facciamole credere che lui è innamorato di lei, e poi magari gli diamo appuntamento tipo al centro commerciale, gli diciamo di vestirsi con una rosa, e poi dopo lei rimane lì ad aspettare, lui non arriva, noi andiamo lì a prenderla in giro. Che questo è un piano da tredicenne, ma l'ha fatto la madre della tredicenne.
Beh, infatti lo stavo dicendo io, che questa qui è tutta una roba architettata da una di 40 anni.
40, sì, sì, sì,
cioè, quindi... cioè è veramente paradossale che una di 40 anni studi questa roba qua invece che consolare la figlia e eventualmente andare a parlare con i genitori dell'altra. Almeno
sì,
io da
secondo
padre...
me neanche quello, perché sono anche fatti dei ragazzi, cioè se lei non vuole più essere mia amica di mia figlia non è che la posso,
sì,
costringere.
No,
però...
certo, però io dicevo nella situazione peggiore, no? Cioè se proprio...
Sì, sì.
Ci tieni, vai dai genitori e dici: guardate, sta succedendo questo qui, c'è anche mia figlia, è così, erano così amiche, nel senso, metteteci una buona parola voi, no? Cioè lo fai per il,
sì,
bene di tua figlia. Ma architettare un piano del genere è veramente da psicopatici.
Sì, beh, lei secondo me lo è, perché come stai? Poi proprio anche il fatto di quasi prenderli in giro dopo con tutte queste richieste. Allora, i Meyer tornano a casa, la prima cosa che fanno è che spaccano il biliardino che hanno in garage, che così almeno sfoghi un po' di rabbia.
Sì.
Giustamente c'è Tina che dice: sì, ho spaccato il biliardino, volevo spaccarle la faccia, però ho spaccato il biliardino. Lori, che è la vicina di casa, li vede che stanno spaccando il biliardino e chiama la polizia. Chiama la polizia lei per denunciare loro che hanno danneggiato una sua proprietà.
Che era però nella loro proprietà.
Sì, infatti. E la polizia, per fortuna, arriva e manda Lori a quel paese. Cioè, ma cosa stai dicendo? Anzi, ascolta la storia degli altri due e chiama l'FBI. Quindi normalmente sai che la polizia non vuole mai collaborare con nessuno,
sì,
invece
sì,
lì chiamano l'FBI per chiedere aiuto e si mettono a risalire a questo famoso indirizzo IP di questa cosa. Quindi verificano che effettivamente, come ha detto la vicina di casa, il profilo di Josh Evans era senza ombra di dubbio stato creato da questa Lori. Però sorge un problema: loro la vorrebbero arrestare ma non possono, perché nella pratica non ha infranto nessuna legge. Quindi a quel punto che cosa fanno? Allora, la polizia, in realtà uno dei poliziotti così dà un consiglio ai Meyer, gli dicono: noi non possiamo fare niente, vorremmo, prova a fare campagna, a parlare con i media, così a cercare di creare una legge per queste cose e faremo il possibile. Loro lo fanno, quindi si rivolgono ai media, per questo dicevo che Tina è una persona abbastanza in vista, che ha fatto centinaia di interviste, perché lei proprio da quel momento lì ha dedicato la sua vita a questo. E grazie alle pressioni dell'opinione pubblica, perché lei fa interviste proprio in tutti gli stati degli Stati Uniti, non solo nella rete locale del Missouri, spingono appunto lo stato del Missouri a trovare un modo di portare Lori a processo. La portano a processo per raggiro. Perché non essendoci una legge, dicono, cioè alla,
sì,
fine c'è stato un raggiro, ci sta.
Sì, ma perché, ripetiamo, erano gli esordi dei social network, quindi non c'era preparazione da nessuna parte e comunque a quei tempi lì non si pensava servisse fare delle leggi ad hoc. e tutto certo. Il resto, perché ancora, cioè MySpace era una roba così, diciamo un esperimento, un prototipo sì. Di quello che poi, vabbè, faranno altri con altri social. Però quindi non era una roba nuova, quindi non si sapeva che bisognava tutelare qualcuno, non si conoscevano i pericoli, non si conosceva fino a dove si poteva arrivare.
Esatto, quindi comunque Lori si ritrova al processo per raggiro e in primo grado viene condannata a 3 anni. Però poi in secondo grado il giudice annulla la condanna e spiega perché. Lui dice che in realtà lo fa con dispiacere di annullare la condanna, però non vuole creare un precedente secondo cui poi mentire online possa diventare un reato, perché se quello diventa un reato poi come fai a stabilire che cos'è una menzogna, che cos'è un artista che fa delle cose strane online, cioè
sì sì,
ed effettivamente su questo ha ragione il giudice, cioè
sì,
perché sai, parlando di questa storia pensi a questa povera tredicenne e ti viene voglia di dire no, facciamo tutte le leggi. Però poi effettivamente se tu la condanni lei per il sistema legale negli Stati Uniti che si basa sui precedenti,
esatto,
rischi che qualcuno che magari ha un nome d'arte sui social, quindi non stia effettivamente raggirando qualcuno, poi possa però essere condannato per non aver detto la verità. E quindi niente, i Drew non hanno conseguenze. Dico i Drew perché comunque ai processi così era stata chiamata anche a testimoniare la figlia, che comunque per l'opinione pubblica era considerata anche lei colpevole. Chiaramente in misura minore, perché c'hai 13 anni, se stronzate ci sta che le fai a 13 anni, a 40 no.
Sì, esatto, infatti.
E allora cosa fanno i Drew? Si trasferiscono di nuovo, prendono, vanno a vivere in un altro stato e non avranno conseguenze di nessun tipo, se non che Lori Drew è conosciuta negli Stati Uniti e disprezzata da tutti. Non è la donna più odiata d'America, perché quella resta Casey Anthony, però c'ha un buon secondo posto questa comunque.
Ma allora sì, allora, fosse stato oggi sarebbe stata penso accusata di istigazione al suicidio.
Ma infatti io non capisco perché non l'hanno condannata per quello, e non l'ho capito.
Perché, allora, forse perché non c'erano, allora io non so come funzionava MySpace, se c'erano backup archivi o si poteva risalire i profili cancellati, cioè adesso se ti cancelli da Facebook ti cancelli virtualmente, nel senso che il tuo profilo è come se te lo bloccasse e non è più visibile.
Sì. Sai che c'hai perfettamente ragione tu, mi sa che su MySpace quando cancellavi avevi cancellato, mi fa strano che loro non avessero cioè proprio MySpace non avesse dei backup, questo mi fa strano, però è stato il primo social network. E poi ricordo che la novità di Facebook era anche quella, che non potevi mai cancellare il profilo, potevi solo metterlo in pausa e oscurarlo per sempre se vuoi, ma non cancellarlo.
Esatto.
Mentre MySpace potevi cancellare, farti un altro profilo, farti profili multipli, far finta di avere tanti amici ma sei sempre tu che ti scrivi, queste cose qua, no?
I trucchi di Clara. No, allora io non ho mai avuto MySpace, quindi non so esattamente come funziona. Io MySpace l'ho scoperto quando l'hanno chiuso, come dicevo in un'altra puntata che non mi ricordo quale.
E avevo però MySpace con la skin della sirenetta.
No, però è possibile che appunto non ci fossero le prove per accusarla di istigazione al suicidio.
Hai ragione, non avevo fatto questo collegamento, ma penso che sia per quello, perché se ha fatto sparire tutti i messaggi non c'è nessuna prova se non il padre che dice di averne letto uno. Hai ragione, vedi che Marco risolve i casi.
Vedi,
io
che investigatore.
Io faccio delle ricerche, però poi quando non trovo le risposte ce le ha Marco.
Ecco. Vedi.
Comunque, nonostante appunto Lori Drew se la sia svangata senza conseguenze, Tina però riesce nel 2009 a far approvare in Missouri la Megan's Law,
sì,
che è la legge di Megan, che quindi introduce delle pene per i reati di cyberbullismo. Quindi è stata una delle prime leggi in questo senso approvate negli Stati Uniti. E basta, questa è la triste, che cioè allora all'inizio abbiamo anche riso, no? E poi se ci pensi il comportamento di Lori è estremamente risibile, no? Cioè, e uso la parola risibile non a caso, perché non è divertente, cioè è ridicolo,
no. Sì, sì, sì.
E quindi ci puoi scherzare, poi chiaramente diventa difficile scherzare e pensare che per colpa di questa deficiente, questa ragazzina purtroppo si è tolta la vita. Però ripeto, aveva già dei problemi lei, aveva già manifestato tendenze suicide, chiaramente.
Sì, ma infatti il problema potrebbe essere anche quello, che comunque hanno preso già una vittima con problemi. Cioè una vittima già fragile per i fatti suoi. Okay.
Particolarmente fragile.
Sì, con questo nel senso non è che vogliamo dire che... sarebbe stato giusto prendere qualcuno un po' più forte, assolutamente, cioè queste cose non, ovviamente non le condividiamo, cioè sono proprio ridicole e grottesche, come diceva Clara, però lì il vero dramma è che hanno preso già una persona fragile. Mm-mm. E quindi poi dandole addosso l'hanno completamente spinta a rompersi.
Esatto, però sai, quella cosa molto banale ma molto vera, no? Che ognuno è l'eroe della propria storia, gli altri sono gli antagonisti. Sì. Agli occhi di Sarah e di sua madre, Megan era la cattiva perché non vuole più essere amica di Sarah, perché adesso che ha perso qualche chilo pensa di essere figa e non vuole più stare con... E quindi è tutta una questione di prospettive. Poi appunto, ripetiamo, una quarantenne che bullizza online una tredicenne, cioè effettivamente quella si poteva pure sbatterla dentro forever, con tutto che capisco perché il giudice ha annullato la condanna, però...
E il dramma, però... è anche quello lì, che da questa storia ci viene un minimo di frustrazione, perché alla fine la causa non paga. Nel senso, il cattivo dalla nostra parte non paga. Paga solo una ragazzina che stava riuscendo a, secondo lei, sbocciare.
Sì, sì, poverina. E poi è tutta la sua famiglia, chiaramente.
Sì, sì.
E niente, questa era la triste storia di Megan Myers o la grottesca storia di Lori Drew. Perché io vorrei chiamarlo la grottesca storia di Lori Drew, questa storia, però poi spoileriamo quindi niente, non la chiamiamo così questo episodio. Niente ragazzi, questa era una capsule, quindi noi ringraziamo tantissimo tutti i nostri Patreon, sia i serial follower sia gli ibristofili. Normalmente facciamo un elenco di tutti gli ibristofili, ma essendo questa, come vi ho già detto all'inizio, una puntata registrata in precedenza, non avrebbe senso perché ci perderemmo gli ultimi iscritti.
Sì.
Però vi invitiamo a continuare a seguirci sui social, quelli restano attivi anche durante la nostra tra virgolette pausa, e quindi Instagram crimeandcomedy.podcast, che tante cose divertenti nelle stories. Sì. E tanti post garantiti, e poi chiaramente il nostro gruppo Telegram Crime and Comedy, dove c'è una vera e propria community di appassionati di true crime, quindi...
Esatto. Insomma. Sì, che vivono al di là di noi, cioè nel senso si fanno i loro... Ma giustamente, ma noi siamo strafelici di aver dato il là a questa cosa, quindi se volete unitevi, poi vabbè c'è il sito crimeandcomedy.it e c'è Facebook, però è pieno di bulli e quindi non lo caghiamo tanto.
Esattamente, va bene ragazzi, grazie mille di averci seguito, ci vediamo, anzi ci sentiamo la settimana prossima, ciao!
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.